Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente della nomina, anche se vi è stato un posticipo domani, dei vari commissari europei, a partire da chiaramente il commissario e vicepresidente Fitto, perché lì si intrecciano, come molti avranno già capito, diversi veti o diversi accordi, cioè tra popolari e socialisti sostanzialmente in Europa. Non c'è solo la nomina di Fitto, c'è anche quella della spagnola Ribeira, voluta dai socialisti, e è chiesto l'appoggio, si attende l'appoggio dei socialisti su Fitto, ma ci sono molte resistenze, non tanto dalla parte spagnola, perché teme che poi arrivi un veto sulla Ribeira, ma dei socialisti francesi e tedeschi. E allo stesso modo, per eleggere la candidata spagnola, ci si attende l'appoggio dei popolari europei. E di questo parleremo anche di un commissario che invece ha già tenuto il suo discorso, diciamo, il suo esame, come si chiama, e mi riferisco, è stato riconfermato all'Europarlamento, il commissario europeo per il clima, visto che c'è la COP20 in corso a Baku, Wope Orchestra, e lui in occasione della sua riconferma a una domanda dell'Eurodeputata di Fratelli d'Italia Silvia Sardone, ha escluso qualsiasi modifica alle attuali norme sulle emissioni e anche in questo modo tagliando o essendo molto tranchant sulle richieste dei vari governi e dalle case automobilistiche che di riconsiderare le politiche green. Lui è subentrato a Frans Timmermans, che era olandese anche lui, è olandese anche lui. Però mi sembra che le differenze siano poche, perché nonostante la richiesta dell'Associazione dei costruttori di automobili europei, l'ACEA, che aveva invitato le istituzioni di Bruxelles a introdurre misure di sostegno urgenti, che strassenza nominare aziende specifiche, ha detto: molti amministratori delegati di casa automobilistica con cui ho parlato mi hanno detto che avrebbero potuto raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi non si capisce con chi abbia parlato, se l'Associazione Europea delle case automobilistiche chiede misure di sostegno urgenti, visto il crollo delle vendite di auto elettriche e i licenziamenti annunciati da colossi come Audi e Volkswagen. Però la cosa che ci ha lasciato più perplessi è che nel suo intervento il neocommissario Oekestra ha detto sui biocarburanti: la realtà è che non possono fare parte del mix per il settore del mix energetico per il settore auto, perché è difficile renderli completamente neutrali dal punto di vista delle emissioni. Quindi le regole UE prevedono solo la possibilità dell'uso degli elettrocarburanti e o dei carburanti sintetici. Ora è chiaro che se il tema è sempre arrivare al 100%, torniamo sempre lì, ma ne parleremo con il professor Chiaramonti, che come dicevo ieri ci ha scritto, poi ieri non siamo riusciti ad ospitarlo, che è vice prorettore per l'internalizzazione del Politecnico di Torino e docente di ingegneria energetica. Anche perché sarà un caso, è chiaro che i carburanti sintetici non sono la stessa cosa dei biocarburanti che arrivano da scarto vegetale, come il bioetanolo o il biodiesel, vengono prodotti dalle biomasse, quindi da scarti di materia organica generata da piante e animali, vengono utilizzati scarti dell'industria agroalimentare, rifiuti organici urbani, i residui della legna da ardere, insomma sono virtualmente carbon neutral perché impiegati per alimentare i motori termici sviluppano l'anidride carbonica che è già presente nella biomassa, nel legno, diciamo così, in partenza, a sua volta captata dall'atmosfera e fissata nella materia organica delle piante attraverso la fotosintesi. Ma al di là di questa spiegazione, il tema è, abbiamo un neocommissario all'ambiente che è esattamente come Timmermans e quindi per lui esiste solo zero CO2 al 2035, quindi si va solo all'elettrico o con gli fuel per carburanti sintetici. Se è così, mi sembra che stiamo ancora al punto zero, all'anno zero, perché noi da sempre diciamo benissimo andare avanti con il motore elettrico, benissimo avere un'ulteriore riduzione di CO2 fatela in maniera neutrale dal punto di vista tecnologico, quindi e magari se anche arrivassimo al 90% invece che il 100%, ma questo permettesse di avere anche altre alternative, io non mi fascerei la testa, perché non è che la CO2 e l'inquinamento è solo dovuto all'auto, perché qua sembra che l'unica cosa che inquini, certo che inquinano anche le auto, ma non è solo questo. E poi il tema è sempre come produco quell'elettricità, perché se la produco in altro modo il problema rientra dalla finestra. Di questo parleremo, quindi Fitto, ma anche la posizione del neocommissario appunto all'ambiente, le previsioni sul turismo invernale, ma per fare anche il punto su, può sembrare strano che lo facciamo adesso, un bilancio sul turismo estivo, perché poi alla fine tra vari dati, sì bene, benino, no bene, gli stranieri, male gli italiani, io non ci ho capito quasi niente. E per quello che riguarda il rapporto oggi pubblicato da Demoscopica, c'è un andamento in lieve ribasso nei flussi turistici invernali in Italia, 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, meno 1,3% gli arrivi, meno 2,8% le presenze rispetto a un anno prima. Diciamo, ricordo che le presenze sono il numero di notti che tu fai, invece gli arrivi sono le persone fisiche che arrivano. Sarebbe stabile comunque il dato sul 2019, un meno 0,6% sugli arrivi, con le presenze invece un po' più alte, più 5,1%. Però i movimenti turistici in Italia dovrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi e mezzo con un meno 4,4% rispetto all'inverno del 2023-24. Che cosa pesa su questi segni meno? Beh, a pesare è la quota di stranieri rispetto al mercato italiano, perché gli stranieri calerebbero 11 milioni come presenze, come arrivi, meno 3,6% rispetto al 2023, con pernottamenti del meno 5%. La parte italiana, che rappresenta il 60% del totale, avrebbe invece una timida crescita, 15,8 milioni di arrivi. E ne parleremo, e poi parleremo, anzi a metà parleremo anche dei mercati, perché oggi i mercati sono oggetto di approfondimento per vari motivi, quindi apriamo subito la pagina di notizie in breve, partendo proprio come sempre dalle borse, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Allora, i mercati sono oggetto di oggi di vendita. Allora, va detto, per essere precisi, che ieri Wall Street, la Standard & Poor's, aveva toccato per la prima volta i 9.000 punti, e quindi ci sta che cali un po' lo 0,20%, il Nasdaq meno 0,14%, Dow Jones meno 0,40%. No, a calare oggi è soprattutto l'Europa, perché si iniziano a fare i ragionamenti, ho visto varie stime, l'impatto sul PIL dei eventuali dazi americani, scusatemi, poi l'ipotesi che a questo punto vi possa essere un vero e proprio decoupling, cioè sganciamento, disaccoppiamento tra quello che fa la banca centrale americana, Federal Reserve, e quello che farà la banca centrale europea. Perché? Perché è chiaro che i dazi, vedremo di che intensità, andranno a colpire L'Europa ha un surplus su 500 miliardi che esportiamo negli Stati Uniti, c'è un surplus rispetto a quello che importiamo, che sono circa 350 miliardi come Europa, di 150 miliardi a vantaggio dell'Europa, di cui una quarantina sono quelli italiani come surplus. Noi siamo il secondo paese dopo la Germania per rapporto commerciale con gli Stati Uniti e surplus commerciale con gli Stati Uniti. Però, dicevo, se le stime sono un po' ballerine, si parla di uno 0,2% di impatto per esempio sul PIL tedesco come impatto minore, di un calo degli utili tra il 6 e il 7% sulle grandi case automobilistiche a partire da quelle tedesche, che sono quelle che vendono di più in America, negli Stati Uniti, e quelle che Trump ha citato esplicitamente dicendo vogliono la nostra protezione, poi ci inondano i loro prodotti di auto europee senza comprare le auto americane. Io ho ribattuto ieri modestamente che la Ford mi sembra ancora un marchio americano, mi sembra che venda in Europa oltre che produrre in Europa. Però i calcoli si fanno sull'impatto che secondo alcuni osservatori potrebbe essere intorno, dicevo, 0,2-0,3% sul PIL europeo, altri stimano impatti più bassi, però in realtà questo agita molto il mercato. Poi c'è la vicenda Bayer, che è affondata in borsa a Francoforte. Bayer ha chiuso il terzo trimestre con 4 miliardi e 200 milioni di euro di perdita, perché va molto male il business dei prodotti per l'agricoltura, che ha costretto il colosso chimico tedesco a svalutare per 4 miliardi di euro alcuni asset di questa divisione, alcune partecipazioni in questa divisione. Alla borsa di Francoforte è arrivato a perdere oltre l'11%, c'è una debolezza del mercato agricolo, soprattutto in America Latina, e poi il gruppo Bayer deve affrontare la pressione sui prezzi nel settore dei prodotti per la protezione delle colture, con la O, non con la U. E questo è il caso tedesco, e non a caso il Nasdaq perde il 2,07%. C'è una debolezza complessiva di tutte le borse però europee sulla base appunto di questo ragionamento, cosa avverrà con Trump e che tipo di scontri commerciali non solo con l'Europa ma anche con la Cina vi potranno essere. Perde Parigi tanto, meno 2,70%, Londra, che è fuori dai giochi europei, però perde l'1,25%, Milano perde il 2%. E qui però c'è un caso nel caso di cui ci occuperemo, che è Mediobanca, perché Mediobanca ha diffuso i conti del trimestre e l'utile netto è stato anche leggermente superiore alle attese, ma è un risultato positivo dovuto a tasse più basse e accantonamenti per perdite su crediti inferiori. In sostanza l'utile netto è sceso a 330 milioni per Mediobanca in tre mesi, da 350 milioni del terzo trimestre, dello stesso trimestre dell'anno prima. Ripeto, poi Nagel, il numerone di Mediobanca, ha detto prevediamo un margine di interessi piatto, dopo i record cresciamo in tutte le divisioni. Il mercato l'ha presa malissimo, non male, perché i risultati core più deboli e un capitale più forte, ci aspettiamo una revisione al ribasso delle stime future, hanno detto vari operatori. Ripeto, ma la reazione è stata molto violenta in borsa, il titolo adesso perde l'8%, è arrivato a perdere anche più dell'8%. Poi vanno male Prismian, meno 5%, Brunello Cucinelli meno 4,80%, questo è il tema lusso in Cina, Moncler meno 3,60, Amplifon meno 3,80, Telecom meno 3,30, Campari meno 3, Ferrari meno 2,90 come Nexi, A2A meno 2,5 come Intesa, Enel meno 2,30 come Era ed Azimut. Oggi non si salva niente tranne ST Microelectronics più 0,80 e Beeper invariata. Euro su dollaro 1,06. Allora, volevo finire il ragionamento che hanno fatto vari analisti. Allora si attende l'impatto sui dazi, vedremo dei dazi, scusatemi, sull'economia europea è stimato in maniera un po' differente. Poi ci sono altri ragionamenti, e mi riferisco in questo caso all'euro su dollaro, e cioè se si dovesse assistere a un decoupling, a un disaccoppiamento tra Banca Centrale Americana, oggi c'è l'attesa per l'inflazione americana, e Banca Centrale Europea, questo vorrebbe dire che la BCE per rispondere ai dazi americani potrebbe essere tentata o comunque di tagliare, e per rispondere anche a una debolezza economica europea soprattutto potrebbe essere tentata di tagliare ulteriormente i tassi, mentre E questo che effetto avrebbe? Avrebbe che se tu tagli i tassi europei, quindi quanto rende l'euro, il costo del denaro, e non li tagliano negli Stati Uniti, tu avrai un indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro. Questo potrebbe permettere, secondo alcuni ragionamenti, di aggirare il tema dei dazi, ossia tu mi metti un dazio più 10% su un prodotto, però se l'euro perde il 10% sul dollaro, sostanzialmente il prezzo per il consumatore americano resta invariato. È chiaro che questo avrebbe come controindicazione che ci costerebbe un po' di più tutto quello che importiamo a partire dall'energia. È altrettanto chiaro che la Federal Reserve invece potrebbe essere, diciamo, portata non solo a non tagliare ulteriormente i tassi, ma a rialzarli per due motivi. I dazi alla fine generano inflazione, cioè proteggono posti di lavoro, nell'obiettivo, non so ben capito, di Trump, o meglio evitare di essere inondati da merci cinesi e europee, però è chiaro che se tu metti i dazi a qualcosa costa di più. Ora un ascoltatore mi scrive: vabbè, ma uno che vuole comprare una Porsche o una Ferrari mica si fa problemi per il 10%. Sono d'accordo, non li metteresti solo su quello, però non sono solo Porsche e Ferrari, e quindi c'è un elemento un po' di inflazione perché ti costa di più quello che importi. In secondo luogo, se andrà avanti la politica di rimpatri annunciata in pompa magna da Trump, questo potrebbe avere un effetto sulle catene produttive, cioè anche in America la disoccupazione è ai minimi. Io non sto dicendo che tu ti debba tenere gli immigrati illegali a maggior ragione se sono stati condannati, sto solo dicendo che se l'approccio sarà quello di, diciamo, rimpatriare milioni di persone, potresti avere un problema negli Stati Uniti proprio sul reperimento di forza lavoro. È inutile girarci attorno, la disoccupazione americana è ai minimi. O poi, diciamo, aumentare straordinari e eventualmente anche quindi il salario. Tutto questo poi comporta un ulteriore elemento di inflazione. Non ho detto che sia sbagliato aumentare il salario, ho detto solo che ci sono due elementi che potrebbero essere molto inflattivi negli Stati Uniti, come ricorso potente ai dazi aumentando il prezzo dei beni, e anche una tensione sulla forza lavoro che poi, bene per i dipendenti, potrebbe tradursi in maggiori salari, magari attraverso straordinari e quant'altro, però poi portano a un elemento inflattivo. Adesso vedo un po' di messaggi, adesso lì. Cosa stai dicendo, Barisone? Il dollaro continuerà a salire. È esattamente quello che ho detto. La BCE non potrà più tagliare i tassi. Non lo so, io non sono nella testa della BCE, evidentemente l'ascoltatore sì. Io sono dell'idea che il dollaro continuerà a salire perché ci sarà una spinta inflattiva negli Stati Uniti e forse la Fed, o sicuramente la Fed, non dico che rialzerà i tassi, ma potrà essere molto molto più prudente nell'abbassarli, mettiamola così. Poi c'è qualcuno che mi riempie di insulti. Biocarburanti sono una cavolata, falliranno. Ho solo detto che noi siamo leader col gruppo Eni nella produzione di biocarburanti. Non ho capito il perché di tutta questa acrimonia, mettiamola così. Dunque, qualcuno mi chiede, vuole la mia definizione, il mio commento sulla Presidente del Consiglio che ieri ha detto i sindacati non sono i sorti quando sono state aiutate le banche. Ma guardate, io non ho capito, lo dico onestamente, quando non capisco lo dico, a che cosa si riferisse, perché se si riferiva agli aiuti bancari, cioè gli aiuti durante il Covid li hanno avuti tutte le imprese, se si riferiva a aiuti bancari quando è scoppiata la crisi, guardate, è un tema molto delicato, l'abbiamo affrontato più volte, è brutto dirlo, ma le banche non sono imprese qualunque. È brutto dirlo perché nel mondo ottimale, dove si dice tutte le imprese hanno uguale dignità e uguale peso, nella realtà dei fatti non è vero, e spiego perché. Perché le banche, gestendo i risparmi, anche qui la dico con estrema delicatezza se riesco, è chiaro che la crisi di un'impresa, guardate la Stellantis che ha annunciato oggi un'altra settimana, mi sembra, di cassa integrazione a Melfi, è comunque una crisi ed è comunque un dramma per chi ci lavora, per i cassi integrati o per chi dovesse essere licenziato. La crisi di un'impresa, per quanto anche grande, non arriva però mai ad avere un effetto domino, quindi un effetto sistemico. Cosa voglio dire? Che se, e lo abbiamo visto nel 2008, se inizia ad andare in crisi il sistema bancario, ecco perché tutti poi fanno mettono, diciamo, la protezione sul sistema bancario. Se va in crisi il sistema bancario, si genera non solo un problema per i dipendenti delle banche, come nel caso di Stellantis, per i lavoratori di Stellantis, ma si genera un problema di panico, di assalto ai forni, di stampede, di assalto agli sportelli. E quindi tu, per evitare questo, devi mettere una cintura di protezione attorno al mondo bancario. Lo so che può sembrare sgradevole, ed è stato sgradevole, perché abbiamo visto, per esempio, negli Stati Uniti miliardi di dollari messi dall'amministrazione per tamponare quello che era successo con Lehman Brothers e con questi dei dell'Olimpo che avevano fatto scommesse azzardate e preso rischi ingestibili. È brutto, perché mi rendo conto che la critica sia bene, allora finché il mondo delle banche d'affari o delle banche guadagna, gli utili sono loro, quando perdono tocca usare i soldi pubblici. Però in questo caso il rischio di un panico sistemico è talmente alto che tutti, guardate, adesso poi non possiamo fare un approfondimento su Lehman Brothers oggi, ma quello che capitò con Lehman Brothers nel 2008 è che si disse, vabbè, facciamola fallire. Anche Bear Stearns, ma era più piccola. Così il mercato prende paura e il mercato capisce che non tutte le banche saranno salvate, e quindi che non può sempre arrivare mamma Stato. La conseguenza di quel ragionamento, che poteva anche avere un senso, nel senso di dire, oh, sei una banca d'affari, hai fatto investimenti spregiudicati ad alto rischio, subprime e quant'altro, adesso e salti per aria. Quello causò il panico su tutti i titoli bancari, su tutto Wall Street, e quindi il governo americano dovette poi intervenire per blindare, vi ricordate, le gemelle, i colossi assicurativi, ecco, dovete intervenire per blindare tutto, perché sennò se tu hai i correntisti che ritirano i soldi dal conto corrente, salta tutto. Allora andiamo avanti con il resto. Dunque, per quello che riguarda il petrolio, leggero rialzo oggi, più 1%, WTI a 68, Brent a 72, continua a essere comunque basso il prezzo da domanda. Ribassi alla pompa ieri, la benzina 1,760 euro al litro se service, il gasolio 1,643 euro. Gas a 44 euro ad Amsterdam, un anno fa 52, prezzo dell'elettricità oggi 138 il PUN, un anno fa 122. Andiamo su meteo e pubblicità, ancora un paio di notizie in breve e poi iniziamo con il primo degli approfondimenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. 17:38 minuti, ancora qualche notizia in breve che riguarda l'Italia. Poi c'è qualche polemica, qualcuno mi dice lei non imbrocca una, guarda, io non sono mica l'oracolo di Omaha, non sono mica Warren Buffett, sicuramente posso annoverare in questi 20 anni e passa di conduzione di aver sbagliato le previsioni su quello che sarebbe stato il ruolo della Cina nella globalizzazione, e ho fatto mea culpa, se non ricordo male, in un'intervista con Giulio Tremonti. Mi sembra di aver imbroccato purtroppo quella che era la critica alla miopia tedesca, quando Angela Merkel pensava solo a esportare in Cina, o il modello era il nostro mercato è la Cina, l'Europa chi se ne frega, Cina e l'Est Europa chi se ne frega del resto dell'Europa, basta che tengano il deficit sotto il 3%, basta con l'austerità, basta che ci sia l'austerità, ottimi rapporti con il gas russo Putin e protezione americana. Insomma, lì abbiamo, se non, poi non, non fosse intervenuto Draghi, non so cosa sarebbe successo sull'euro, per cui lì fummo facili, non facili, diciamo, l'abbiamo imbroccata, ma a me non interessa imbroccare, non, non sono mica il mago Telma, racconto quello che vedo. Allora andiamo al, vabbè, sapete già che in Germania si voterà il 23 febbraio, c'è un'intesa SPD CDU per votare il 23 febbraio. In Italia la Banca d'Italia fa notare che diminuisce finalmente il costo dei mutui sotto il 4% a settembre, calano al 3,82%, quello che è il TAEG, in calo rispetto al 4,10% di agosto, e quindi inizia a esserci diciamo un effetto del calo dei tassi di interesse. Per quello che riguarda l'Istat, l'Istat fa sapere che in 10 anni c'è, in Italia c'è 1 milione in più di stranieri, che, e le famiglie straniere con un solo componente, quindi che vivono sole, sono aumentate del 73%. Il rapporto della Caritas invece ci dice che è in povertà assoluta un italiano su 10, 5,7 milioni di persone, dilaga il lavoro povero intermittente con salari bassi e contratti atipici, questo è il rapporto Caritas, e allarme per casa, lavoro e minori poveri. Ancora notizia in breve, si è rotta la trattativa tra Federmeccanica e i sindacati FIOM, FIM e UILM per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2024-2027. 1,5 milioni di lavoratori coinvolti. Federmeccanica dice: la nostra proposta era una risposta alle richieste del sindacato, vi sarebbero stati benefici fino a 7.000 euro per i lavoratori. Chiaramente è diametralmente opposta alla posizione dei sindacati, FIOM, FIM e UILM, che dicono che la proposta non permetteva di recuperare il potere d'acquisto, e hanno annunciato uno sciopero. Ancora il mondo della moda, di cui parleremo nei prossimi giorni, affronteremo vari settori, che in primis il mondo dell'acciaio, della moda o dell'abbigliamento, tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, che sono in fortissima difficoltà, l'acciaio anche per la crisi dell'automotive, e poi andremo a parlare con due mondi dell'agroalimentare, vino, e mondo, diciamo, delle DOP italiane, che sono a rischio sui dazi americani. Qualcuno mi continua a chiedere: ma allora, guardate, non abbiamo idea di dove verranno messi. Io so, sappiamo che per esempio nei primi 6 mesi i rapporti commerciali più forti con gli Stati Uniti come export li ha avuti la Lombardia per 6,7 miliardi, poi l'Emilia Romagna con 5,4 miliardi, la Toscana, poi un quinto dell'export di tutto l'Abruzzo va negli Stati Uniti, però insomma da qui a capire dove andranno. Ce ne vuole. Allora, invece, dicevo, perché parliamo della moda? Perché oggi il ministro Urso ha detto: abbiamo fatto chiarezza sul credito d'imposta per la moda, ce ne aveva parlato il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, che ha detto: la proposta sul credito d'imposta non è comunque sufficiente. Il ministro Urso oggi ha anche ricordato che i millennials e la generazione Z rifiutano la fast fashion, preferendo prodotti che riflettono valori etici e sostenibili. Questa è la via del futuro del Made in Italy, ricordando che il 40% dei millennials e il 35% della generazione Z rifiuta il fast fashion. Questo è il tema, diciamo, sulla sostenibilità, che non è solo un principio buono e giusto di carattere climatico, è anche un principio, lo dico spessissimo, che è di carattere reputazionale per le aziende. Cioè, se tu inizi a avere un prodotto che ha una cattiva reputazione perché non rispetta alcuni criteri di sostenibilità, non è tanto l'Europa che te lo dice, ma è il consumatore che poi ti punisce. Crisi del settore moda, dicevamo, 1000 lavoratori in corteo a Firenze, la sindaca di Scandicci, siamo con gli operai e con le imprese, chiedono la qualificazione delle filiere e la tutela dell'occupazione. Di questo parleremo anche domani, quindi vado al primo tema, ossia ci colleghiamo con Bruxelles, dove c'è, anzi scusate, non con Bruxelles, con Torino, perché parliamo del commissario europeo al clima, quello che ha preso il posto di Frans Timmermans, accusato di essere appunto di avere un approccio ideologico, quello che ha varato il 2035 sulla auto elettrica, si chiama Wopke Hoekstra. Ha detto tante cose, dice che le case automobilistiche sono pronte, che non è vero che bisogna dare più tempo, e poi ha detto i biocarburanti, dove l'Italia è leader, l'ENI è leader, ma non lo dico solo per questo, dice, ha detto che strada in realtà non possono far parte del mix per il settore auto. E da qui partiamo. Messaggi sul mondo bancario, guardate, la taglio breve, oggi non è tema, le banche certo che sono soggetti privati e sono imprese, però proprio per il loro ruolo sociale, per quello che ricordavo prima, non è colpa dei risparmiatori, il problema è che se c'è una crisi bancaria e tu hai la corsa allo sportello è una crisi sistemica, sono vigilate in particolar modo, cioè un'impresa è vigilata dalle norme normali. Mentre le banche hanno, se sono quotate, la Consob, ma soprattutto hanno la Banca d'Italia, poi quelle più grandi, scusatemi, sono vigilate direttamente dalla Banca Centrale Europea. Il problema di Veneto Banca e Popolare di Vicenza stava proprio nel tipo di vigilanza. Infatti ricorderete le polemiche sulle popolari, però insomma è per questo che sono vigilate, proprio perché hanno un ruolo che non può essere lasciato, diciamo, solo al singolo manager bancario. Professor David Chiaramonti insegna ingegneria energetica e nucleare e vice prorettore per l'internazionalizzazione del Politecnico di Torino. Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Dopo
grazie,
il
ho
traffico.
Il mio mandato da vice rettore.
Allora va bene, e la lasciamo solo docente. Dopo il traffico ci deve dire cosa c'è di sbagliato nella posizione del neocommissario sempre olandese come Timmerman Orchestra sui biocarburanti e in generale sulle sue dichiarazioni. Dopo il traffico, dicevo.
Focus Economia.
Allora, professor Chiaramonti, cosa c'è che non va in questo commissario europeo che stabilisce che gli e-fuel, carburanti sintetici vanno bene? Funzionano, diciamo, combinando chimicamente idrogeno e anidride carbonica e utilizzando fonti di energia rinnovabili, mentre i biocarburanti come il bioetanolo e il biodiesel, che vengono prodotti da biomasse, cioè da scarti di materia organica, piante, animali, rifiuti organici urbani, scarti di industria agroalimentare, non vanno bene, perché a me risultavano virtualmente carbon neutral, perché alimentano i motori termici ma sviluppano l'anidride carbonica già presente nella biomassa di partenza, che a sua volta è stata captata all'atmosfera. Che cosa non va bene nella posizione di Hoekstra?
No, questa affermazione non è corretta. Fra l'altro ricordiamo che l'Italia ha anche un comparto sempre biocarburante per trasporto è molto importante, che è il biometano, oltre alla parte biodiesel HVO che ha citato. Quindi anche il biometano è un carburante per i trasporti. Noi oggi riusciamo a fare carburanti addirittura carbon negative, cioè la fotosintesi ci aiuta, fa il suo mestiere, prende il carbone dall'atmosfera che è CO2 e ci restituisce carbonio organico, tant'è che questo addirittura, se vogliamo proprio essere pignoli, nell'ultimo report che è stato preparato dall'AIEA per favorire la discussione al recente meeting del G20 in Brasile, questo report che si chiama Tower Common Criteria for Sustainable Biofuels mostra come diverse di queste filiere, sempre più di questi, possono addirittura diventare carbon negative. Quindi noi come ricerca lo diciamo da tanto, ma ora è la IA stessa che lo dice, ma questo è ovvio perché possiamo prendere questo carbonio e riportarlo in tante applicazioni, in primis nel suolo. Tant'è, sempre per ricordare al futuro commissario, nella direttiva europea RED 2 c'è un parametro che si chiama ESCA, Soil Carbon Accumulation, che consente proprio di fare il conteggio del carbonio, quindi non della CO2, del carbonio che viene stoccato nel suolo, e questo rende il carburante anche carbon negative addirittura, oltre che low carbon.
Ecco, però cerco di difendermi, risulta un po' difficile, sì. Però uno potrebbe obiettare, se lui segue la linea di Timmermans, cioè l'approccio che io definisco ideologico, però per arrivare al 2035 e dal 2035 produrre solo motori a zero CO2, allora non va bene il biocarburante perché qualcosa emette, tranne quando è carbon negative.
Sì, ma questo vale per tutti i sistemi, siamo onesti, nel senso, e ripeto, poi è anche sbagliato metterli in competizione, noi non lo facciamo mai, va bene l'elettrico, va bene i biocarburanti, abbiamo degli obiettivi talmente ambiziosi che mettersi a escludere delle filiere rispetto ad altre è assolutamente sbagliato. Ma soprattutto, ripeto, è sbagliato se la motivazione è troppo difficile. No, guarda, lo dice la IA a questo punto, oltre che tante ricerche. Si ricorda, nella sua trasmissione abbiamo già parlato della metodologia di calcolo, poi il fatto di quello che noi chiamiamo tank to wheel, cioè dal serbatoio alle ruote, mentre una valutazione corretta è quella almeno well to wheel. Di nuovo è la commissione nel report Jack che ha fatto il JRC che scrive queste cose, quindi usciamo anche
da là. Traduco. Allora, se tu guardi solo quello che mette l'auto è chiaro che vince l'elettrico.
Certo.
Però io devo guardare a tutto il ciclo di vita delle emissioni di CO2 per produrre quell'auto, per estrarre quella le componenti che servono alla batteria, al di là di come vengono estratte, cioè in Congo o in Cina, i diritti dei lavoratori. Diciamo, per un attimo sospendo anche questo, però è un po' diverso, perché se per esempio io scopro che l'elettricità che alimenta le auto è ancora prodotta con centrali a gas, poniamo, beh, allora non posso dire che quell'auto è a zero emissione, perché devo considerare tutto il ciclo di vita per produrre quell'auto, ho capito bene?
Assolutamente, è esattamente questo. Tra l'altro, ho fatto l'esempio del gas, ma abbiamo un comparto biometano molto, molto importante che sta crescendo.
Ma secondo lei perché? Allora, la regina in un altro modo, ma se l'Europa si convincesse ad arrivare al 2035 con auto che riducono del 90%, non del 100%,
sì,
il CO2, questo lascerebbe spazio a altre, non, cioè, assieme all'elettrico, a altre forme di motorizzazione?
Ma cioè, allora, è evidente che noi dobbiamo ragionare in termini di roadmap e non solo in termini di obiettivi. Cioè, qual è il tempo
come ci arrivo?
Che l'industria, perché non stiamo parlando di fare un impianto così pilota, dimostrativo, che dimostra una certa cosa, stiamo parlando di andare a sostituire 200 milioni di tonnellate di olio equivalente, tanto per dare un numero, ad esempio, che è quello che consumiamo del gasolio, 44 di cherosene, 75 milioni di tonnellate di benzina. Allora, per fare questi numeri, che siano biocarburanti, che sia l'elettrico, che sia l'idrogeno, quello che vogliamo, l'industria ha bisogno di un tempo tecnico ed ha bisogno anche di avere delle direttive e delle regolamentazioni stabili nel tempo, perché gli investimenti in questo settore sono consistenti e richiedono un certo tempo per essere ammortizzati. Ovviamente i biocarburanti, sia liquidi, ripeto, che gassosi, sono praticamente pronti, siamo in grado, sviluppando le filiere, di conseguire questo risparmio di emissioni GHG in tempi molto più rapidi di altre filiere, penso ad esempio all'adattamento della rete elettrica per fornire grandi volumi di energie rinnovabili variabili, che sicuramente dobbiamo fare, ma che non riusciremo a fare in un giorno, o altre aree della decarbonizzazione.
Allora, guardi, professore, adesso è oggi alle 24, dopo le chiederò un'ultima cosa, perché io non ho ancora visto studi di fattibilità su questa, adesso non so, magari è difficile farli, non ci sono. Vorrei capire se invece lei li ha visti, cioè se iniziate a capire qual è il tempo necessario per l'industria, non solo dell'auto, ma anche dell'infrastrutturazione, le colonnine, e non solo, per adattarsi a questo cambiamento. Dopo il GR24.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
COP 29 il cambiamento climatico uccide, così il premier spagnolo Sanchez. Scandalo abusi sessuali, si dimette l'arcivescovo di Canterbury. Aggressione al primario di Lamezia Terme, arrestato un 28enne. Ancora un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. La crisi climatica richiede un'azione urgente e decisa. È necessario rispettare gli impegni finanziari, aumentare i finanziamenti basati sulle sovvenzioni e mantenere vivo l'obiettivo di 1,5 gradi. Lo ha affermato il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Yang, nel suo discorso all'apertura della COP29 a Baku, un concetto ripreso anche dal segretario generale Guterres. E oggi anche l'intervento del presidente spagnolo Sanchez.
Excellencies, I have just witnessed one of the greatest climate disaster in our history.
Ho da poco presenziato uno dei più grandi disastri climatici della nostra storia. Oltre 200 persone hanno perso la vita nel mio paese ed è il motivo per cui sono qui, per dire alto e chiaro che il cambio climatico uccide, ha detto Sanchez. Ciò che sta accadendo a Valencia non è un fatto isolato, ha aggiunto. Accade tutti i giorni in ogni angolo del pianeta. Non possiamo girare lo sguardo altrove. Dobbiamo agire per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico. Sul voto alla nuova Commissione europea, la delegazione di Fratelli d'Italia sarà favorevole, lo ha detto il capodelegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza. Fratelli d'Italia nel luglio scorso ha votato contro in occasione della plenaria che ha dato il via libera al bis di Ursula von der Leyen a capo della Commissione. Ci spostiamo in Inghilterra, l'arcivescovo di Canterbury, capo della chiesa anglicana, si dimette in seguito a uno scandalo sessuale.
Credo che farmi da parte sia nel migliore interesse della Chiesa d'Inghilterra. E così, dopo giorni di pressioni, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, è stato messo in ginocchio da uno degli scandali sessuali più gravi della storia inglese. Il capo della Chiesa anglicana, che ha sposato Harry e Meghan, pronunciato il sermone per il funerale della regina Elisabetta e incoronato Re Carlo e la regina Camilla, ha dovuto piegare il capo di fronte ad un rapporto shock uscito giovedì scorso che ha rivelato anni di insabbiamenti sulla condotta di John Smythe, legale della Chiesa e molestatore seriale che tra gli anni 70 e 80 ha abusato di 130 bambini nei campi estivi in Inghilterra e poi in Sudafrica e Zimbabwe, dove si era trasferito. Smythe, deceduto nel 2018, non ha mai pagato per i suoi crimini, mentre Welby, che era stato informato nel 2013, è accusato di aver mantenuto il silenzio nella curia e di aver permesso che continuassero abusi sessuali e psicologici ai danni di minori. Esprimendo dolore per le vittime, Welby ha chiesto il permesso del re con una lettera inviata anche al primo ministro Starmer per dimettersi come atto di responsabilità personale e istituzionale per quello che ha chiamato un lungo e traumatizzante periodo dal 2013 ad oggi tra il subbuglio della Chiesa anglicana. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
La cronaca italiana: dopo la violenta aggressione ai danni del primario del pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia, è stato arrestato un giovane di 28 anni.
È stato arrestato dalla polizia l'autore dell'aggressione ai danni del primario del pronto soccorso di Lamezia Terme, Rosario Procopio, avvenuta ieri sera. Si tratta di Carlo Sacco, 28enne lametino, già noto alle forze dell'ordine. L'accusa nei suoi confronti è di lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. L'aggressione da parte del giovane all'atto delle dimissioni di una parente ieri sera. Il 28enne, dopo aver inveito contro il medico, quando questi si è girato per rientrare nella sua stanza, lo ha colpito alla schiena con un manganello che teneva nascosto sotto il giubbotto. L'arresto è stato eseguito in flagranza differita in base alle nuove norme contro il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
In chiusura, negli Stati Uniti Donald Trump cercherà di fermare l'entrata in vigore del divieto di TikTok e salvare così la popolare applicazione. Lo riporta il Washington Post, citando alcuni degli alleati del presidente eletto, secondo i quali ci sono altre strade per colpire la Cina, invece che allenarsi milioni di americani al mese. Come Trump procederà non è ancora chiaro. Al momento la legge prevede che se ByteDance non venderà l'applicazione entro il 19 gennaio, scatterà il divieto per TikTok negli Stati Uniti. Termina qui questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia. Prossimo appuntamento con le notizie alle 19.
Fino al 15 15 dicembre da Conad, colleziona le campanelle di Natale Disney. Ogni 15 euro di spesa puoi riceverle con 1,90 euro in più e devolvere 50 centesimi in beneficenza agli ospedali del territorio. Scopri di più su conad.it.
Pagamenti, riconciliazioni, previsioni di cassa. Uff.
No stress, Sibyl. Sibyl è la soluzione che migliora la gestione della tua impresa. Scopri la nostra offerta su sibyl.com.
Sibyl. Facciamo molte bolle doganali e vorremmo gestirle a casa nostra. Voi come fate?
Ormesani è lo spedizioniere doganale che fa la dogana a domicilio con attivazione gratuita.
Ormesani.com.
Basta drammi per qualche goccia. Le protezioni assorbenti Tenamen per perdite urinarie sono progettate per gli uomini e sono comode e discrete nei miei slip o boxer. Con tripla protezione da perdite, odori e sensazione di bagnato, si adattano anche allo stile di vita più attivo e dinamico. E proteggono come Tena. I prodotti Tena sono dispositivi medici CE per incontinenza urinaria. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Approvazione ministeriale del 22 gennaio 2024.
Eccellente, eccellente, eccellente! Sapete quante altre volte dovrei dirlo quando si parla di Mercedes-Benz Sprinter 315? Esempio di leasing con anticipo di 5.888 euro, canoni di 450 euro, tante 9 TAEG 447, con manutenzione ordinaria e straordinaria solo con Mercedes-Benz Financial. E se hai l'ecobonus hai ancora più vantaggi. Sprinter, l'eccellenza che meriti.
Eccellente.
Grazie.
No, dicevo Sprinter. Scoprilo su mercedes-benz.it/vans entro il 31 dicembre.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Con l'intelligenza artificiale e Open Banking, più valore alla consulenza di noi commercialisti. Il software che volevi, una serie Datev Coinos. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Vuoi una connessione internet che non ti lasci mai? Prova Eolo Azienda per 100 giorni, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo. Verifica copertura e condizioni su azienda.eolo.it.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Moltissimi messaggi su un tema che è anche abbastanza divisivo come l'auto elettrica. Allora io devo dire una cosa, io non penso che nessuno di quelli che scrivono voglia mantenere il motore a quattro tempi come lo conosciamo, l'endotermico come lo conosciamo. Molti sono preoccupati sui quella che il professor Chiaramonti ha definito la roadmap, cioè come ci arriviamo, con che tempi ci arriviamo senza fare troppi morti e feriti. Lo dico perché sono d'accordo con chi dice allora guardiamo anche l'intero ciclo di emissioni per estrarre il petrolio, verissimo, o il gas. Sono d'accordo anche con chi dice se però poi questa elettricità deve essere prodotta con fonti fossili il problema, diciamo, è solo così nascosto. Sono anche d'accordo con chi dice attenzione, noi dobbiamo comunque concentrarci su quel e recuperare il tempo perso anche nel motore elettrico, perché sennò saremo sempre dipendenti. Nessuno sta dicendo o uno o l'altro. A me sembra che solo l'Europa abbia detto solo elettrico e niente altro. Io non ho mai detto una cosa del genere. Allora, Chiaramonti, per concludere, esiste uno studio di fattibilità? Alcuni sulle colonnine dicono ma qual è il problema, altri mi dicono non ce la faremo mai. Insomma, esiste uno studio di fattibilità sui tempi? Perché non ho mai capito da dove nasca questo 2035 come numero.
È vero, non le so rispondere. Noi ci occupiamo di fare gli scenari per i biocarburanti per la Commissione. Sul portale della Commissione si trovano gli scenari di quello che possono essere i contributi dei biocombustibili sostenibili al 2030 e al 2050. Parliamo, in accordo perfetto peraltro con quello che è il report dell'AIEA, di 2,5 volte almeno la produzione attuale in Europa, cioè passare dai 16,5 milioni di tonnellate a quasi 43 milioni di tonnellate già al 2030, cioè è possibile tecnicamente. È un problema di garanzia degli investimenti, cioè garantire le condizioni per cui questi investimenti siano credibili. Sul lato elettrico ovviamente qui al Politecnico abbiamo colleghi specificatamente si occupano di quello, però io vedo che ci sono piani importanti che rappresentano i 600 miliardi di investimento da parte della Commissione, l'EU Action Plan per la rete, e analogamente abbiamo da Terna piani analoghi che globalmente, se non erro, vanno a parlare di ben oltre, anche qui diciamo, sono una trentina di miliardi di investimento, e sono identificate anche alcune criticità tipo i tempi autorizzativi, tutto quello che è la parte non strettamente tecnica, quindi è chiaro che queste operazioni richiedono tempo.
Quindi lei mi sta dicendo che uno studio di fattibilità, per esempio, su quanta energia dovremmo avere produrre e quante colonie dovremmo installare.
Questo è un'altra cosa.
A me interessa energia, anche quello, certo.
Quanta energia produrre? No, certo, qui ci sono. Infatti noi abbiamo un insieme di domande che contemporaneamente vanno a insistere sulle energie rinnovabili variabili. Pensi alla decarbonizzazione dell'acciaio, per dirne una, rispetto ai trasporti. Quale prioritizzare? Qual è la priorità? Come andare a produrre l'idrogeno via elettrolitica attraverso queste fonti? Tutte queste avvengono contemporaneamente. Io non ho assolutamente una preferenza per un settore o l'altro, a parte quello di cui mi occupo, ma questo non c'entra. È che contemporaneamente affrontare la conversione della rete, renderla intelligente, introdurre così tanta energia rinnovabile ha un tempo fisiologico, mentre sul lato biocarburanti noi siamo pronti, e ripeto, però questo mi preme particolarmente, io vorrei sfatare il mito che noi non siamo come settore sostenibili rispetto ad altri, anzi anche la Commissione adesso stessa e l'IA che ti dice noi possiamo essere carbon negative, possiamo rimuovere carbonio dall'atmosfera, il biometano lo fa già al 200%, sono numeri importanti, quindi diffondiamo questa conoscenza anche delle filiere, in più aiutiamo anche la produzione food and feed, un'altra cosa che nessuno dice, ma noi stiamo soffrendo molto dall'impatto dei cambiamenti climatici, e si può supportare la produzione alimentare e feed attraverso rotazioni fatte bene in agricoltura, e le risorse possono venire dal mondo dell'energia, quindi integrazione.
Sì?
Integrazione diciamo dei settori, integrazione del sistema energetico con il sistema agricolo, ad esempio.
Ho capito, però insomma, lei nel raccontarci, insomma, la complessità è altissima, ecco perché io rifuggo sempre dalle soluzioni facili, mettiamo una data 2035 oppure no, restiamo così, bisogna andare a guardare caso per caso e soprattutto con gli studi di fattibilità, questo è un modo serio, non schierarsi tra Guelfi e Ghibellini, cioè pro clima o contro il cambiamento climatico. Io penso che nessuna persona sana di mente possa essere negazionista sul cambiamento climatico, ma allo stesso modo nessuna persona sana di mente possa immaginare di fare decine di migliaia di disoccupati così, di mettere in crisi un settore solo per il cambiamento climatico, perché andresti alla contrapposizione che molte volte ho evocato tra un cambiamento climatico che alcuni possono permettersi e i lavoratori a casa. Se è così, perdiamo tutti, perdere la transizione ambientale e perdono anche i lavoratori. Grazie, ma l'ho detto anche perché se poi contrapponi diciamo, la massa alle elite è la fine. Grazie anche al, se dovesse essere percepito il cambiamento climatico come una cosa da ricchi, mentre riguarda tutti, è la fine del cambiamento climatico. Grazie a David Chiaromonti, docente di ingegneria energetica al Politecnico di Torino. L'euro è ai minimi sul dollaro da un anno praticamente, niente di, contrariamente a quello che continua a scrivere un ascoltatore, drammatico, è 1,0595 sotto quota 1,06, ma io mi aspetto che con il ragionamento che abbiamo fatto prima possa indebolirsi ulteriormente l'euro. Invece di mercati parliamo adesso, ma per un caso che è il caso Mediobanca, che ha chiuso oggi con un meno 8,15% in borsa. Sì, in un mercato già negativo che ha chiuso con un meno 2,15%, negativo in tutta Europa, c'è stato questo tracollo, vabbè, della Bayer in Germania, ma quello riguarda il mercato dei prodotti per l'agricoltura, e poi Mediobanca meno 8,15%. Perché lo dico? Perché è vero che l'utile è risultato un po' più basso, o meglio, l'utile è salito, non nei ricavi. Però giro la domanda alla collega di Radio Cor, Radio Cor, agenzia di stampa del Sole 24 Ore, Blasioli, buonasera.
Buonasera.
Eccoci. Buonasera a tutti. Allora, mi puoi, Stefania, far capire, perché insomma un calo dell'8% su un titolo dell'8,15% come Mediobanca non si vede spesso. È vero che l'utile netto è sceso a 330 milioni in tre mesi contro i 351 nello stesso periodo dell'anno scorso, ma cos'è che ha fatto fuggire gli investitori?
Ecco, sì, allora, come dicevi tu, la banca ha presentato i conti del primo trimestre questa mattina, conti che sono stati accolti in maniera pessima dal mercato. Il titolo infatti fin dalle prime battute ha faticato a entrare in contrattazione e poi ha cominciato gli scambi con un calo del 6%, calo che si è ampliato nel corso della seduta fino alla chiusura, come dicevi tu, quando ha accusato un calo dell'8%.
Ma cos'è che non è piaciuto in maniera così netta, diciamo?
Ecco, a pesare sono stati il margine di interesse e le commissioni, che sono risultate inferiori al consensus di analisti presentato dall'istituto. E Mediobanca ha parlato di una riduzione temporanea del margine di interesse legata ad azioni mirate a favorire la crescita nel futuro. Infatti si può dire, diciamo, che Piazzetta Cuccia ha privilegiato la crescita delle masse anche con campagne promozionali mirate ad attrarre i depositi, sacrificando la redditività però nel breve periodo, nell'intenzione quindi di convertire i conti correnti in risparmio gestito, che è chiaramente più redditivo per l'istituto. In aggiunta a questo, Mediobanca ha anche rivisto al ribasso la guidance sul margine di interesse per l'intero esercizio 2024-2025, che prima era stimato ad una crescita tra l'1 e il 3%, mentre ora è atteso sullo stesso livello dello scorso anno.
Ecco, si ha notizia, perché sappiamo che non si erano presentati in assemblea due azionisti importanti come gli eredi del vecchio e Caltagirone, ma sia notizia di assemblea di due settimane fa, sia notizia di chi ha venduto o no, cioè da dove sono, si è capito qualcosa, perché meno 8,15 è tanto per un titolo.
Sì, diciamo che questo ribasso è comunque anche da inquadrare in un contesto in cui, cioè, è da confrontare la performance di Mediobanca con le performance degli altri big bancari italiani, che hanno invece presentato dei numeri brillanti e continuano a macinare record. Pensiamo a Intesa San Paolo, a Unicredit, in un contesto in cui comunque i tassi di interesse sui depositi hanno cominciato a calare e quindi questo fa di Mediobanca un unicum del comparto, e chiaramente questo fa più rumore, ecco.
Allora, ha ragione l'ascoltatore che dice: guardi che il titolo molto era cresciuto, è vero, ma come tutti i titoli bancari molto era cresciuto, però non è tutti i giorni che si vede un tonfo dell'8%, l'8,15% su un titolo come Mediobanca. E grazie alla collega appunto del di Radio Cor, il Sole 24 Ore, Stefania Blasioli. C'è un ascoltatore che mi dice: guardi, è da tempo che date l'ora sbagliata, indietro di un'ora. Guardi, temo, ma è già successo, che lei stia ascoltando Radio 24 più 1, che è Radio 24 trasmessa un'ora dopo, per dare la possibilità di recuperare. Fate attenzione, perché mi è già arrivato sto messaggio: avete l'ora sballata, non siamo rimasti sull'ora legale. È un'opportunità che diamo di riascoltare l'intero palinsesto Radio 24 semplicemente un'ora dopo. Se guarda nel monitor dovrebbe essere scritto Radio 24 più 1, traffico.
Focus Economia.
rido perché c'è qualcuno che ha detto è fuorviante chiamare Radio 24 più 1, era meglio chiamarla meno 1. Dipende dalla prospettiva che hai. Più 1 perché è un'ora dopo rispetto a quando andate in onda. Meno 1 sembrava di riuscire a anticipare, allora potrei dire cosa vuol dire, che anticipiamo fuoco. Ragazzi, su, c'è scritto più 1, si capisce. Chiamiamo la Radio 25, va bene? Va bene, presidente demoscopica Raffaele Rio, buonasera.
Buonasera, buonasera.
In effetti Radio 25 ricorderebbe anche i 25 anni che abbiamo celebrato il 4 ottobre, però non voglio creare incertezza e panico nelle alte sfere, invece voglio parlare con lei dei flussi turistici, perché intanto io non ho ancora capito com'è andata l'estate. Ho visto la vostra previsione oggi che dite attenzione, ci sarà un lieve ribasso dei flussi turistici, soprattutto gli arrivi, meno 1,3%, 26,7 milioni per il periodo invernale, le presenze, cioè quante notti fai, meno 2,8%. Sarebbe comunque un flusso stabile rispetto al 2019 e anche un po' più alto sulle presenze. Però attenzione, la spesa dovrebbe essere di un 4,4% più bassa rispetto all'anno scorso, 20,5 miliardi di euro. Il motivo dovrebbero essere, se ho ben capito, gli stranieri, meno 3,6% sul 2024, mentre gli italiani dovrebbero addirittura essere come arrivi in timida crescita, più 0,3 a 15,8 milioni. Se mi dice quali sono gli elementi, diciamo, che guidano queste vostre proiezioni, e se mi ricorda anche che cosa, come è andato l'estate, perché io poi mi sono perso su questo.
Allora, partiamo dalla seconda, se lei è d'accordo.
Sì, va bene.
Perché sono appena usciti, credo nel pomeriggio, perché io stamattina non ricordo di averli visti, sono appena usciti i dati a consuntivo dell'Istat di settembre 2024. Questo significa che noi possiamo in questo momento in diretta fare un'analisi dell'estate 2024 con i dati a consuntivo e confrontarli anche con le previsioni di Demoscopica, che aveva previsto l'estate 2024 ad aprile del 2024, diffondendo i dati. Diciamo, lo spostamento delle previsioni demoscopica è dell'1% sugli arrivi, del 3,5% delle presenze. Questo ci tengo perché da anni conduciamo una battaglia sulla quasi totale assenza di dati da confrontare con i dati ufficiali Istat. Quindi per noi è un elemento molto importante. Come è andata l'estate? Per quanto riguarda gli arrivi, mi sto riferendo adesso al dato complessivo, cioè italiani e stranieri, per quanto riguarda l'estate l'Istat registra circa 65 milioni di arrivi e 257 milioni di presenze. Significa un calo circa del 3,9% gli arrivi sul 2023, dell'1,8% sul 2023 per quanto riguarda le presenze. Quindi diciamo
meno 4% gli arrivi, diciamo, anche se doveva essere l'estate dei record, gli arrivi
meno 1,8% rispetto alle presenze, quindi diciamo pressoché stabile, però con una, forse lo citava lei prima, con un elemento a generare, diciamo, questa tendenza al ribasso dell'estate, o comunque non questo boom, il contrario, soprattutto il mercato domestico. Cioè,
quindi sono arrivati meno italiani, traduco, sono arrivati meno italiani, e quanto è stato il calo degli arrivi e quindi anche dei prenotamenti?
Gli arrivi italiani, stiamo parlando di un 7,3%
in meno.
Di italiani e 5,5% di presenze. Questo adesso
In parte controbilanciato da un aumento degli stranieri?
Gli stranieri sono aumentati, diciamo, i pernottamenti circa il 2%, quindi sì, in qualche modo, non del tutto, diciamo un 50% di questo decremento domestico è stato dall'incoming.
Se gli arrivi hanno fatto meno 3,9, ma gli arrivi degli italiani hanno fatto meno 7,3, ci vuole picco della Mirandola per capire che
Assolutamente,
gli stranieri hanno fatto più 4 più o meno. Ci sono chiaramente, gli stranieri sono un po' meno degli italiani, quindi non è che la torta sia divisa 50-50, però insomma, in sostanza, in sintesi, e c'è stato un calo netto meno 7,3% degli arrivi degli italiani, in parte controbilanciato dagli arrivi degli stranieri, che ha portato il calo definitivo a un meno 3,9. ho un minuto perché lei mi dica la previsione a questo punto, che mi sembra un po' invertita. Per l'inverno vi prevedete un po' più di calo degli stranieri e invece un po' di ripresa sugli italiani?
Assolutamente sì, noi prevediamo un incremento, diciamo, un decremento complessivo del mercato, sia arrivi che presenze, 1,328 come diceva lei. Per quanto riguarda gli stranieri, noi prevediamo un calo del 3,6% per gli arrivi e del 5,2% per le presenze, mentre gli italiani salirebbero dello 0,3%, di fatto stabili, e per le presenze un calo dello 0,5%. Quindi diciamo in qualche modo mercato domestico stabile, mercato estero scende. Principale motivazione, continuiamo a dire, un'inflazione anche acquisita turistica che noi monitoriamo ormai da diversi mesi, che è tra le più alte degli ultimi 10-12 mesi.
No, ma io lo dico perché... perché avevamo avuto qualche segnale, cioè avevamo visto che le località quest'estate, però erano segnali empirici, dove lavoravi anche con molti stranieri o soprattutto gli stranieri segnalavano tutto esaurito, laddove invece penso costa adriatica, alcune parti e anche della costa tirrenica c'è storicamente una presenza forte degli italiani, erano andati più in difficoltà. L'inverno, che riguarda ovviamente altre località, leggermente invertirà questa tendenza. Poi andremo a cercare di capire anche perché. Intanto grazie, perché mi interessava per fare il punto, visto che la stagione invernale è quasi alle porte. Grazie al presidente di Demoscopica e da questo punto di vista è veramente tutto per questa puntata. Quindi Raffaele Rio, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.